La Corte Costituzionale ha escogitato una strategia argomentativa per risolvere un problema, che è un problema estremamente serio, e cioè il problema di un testo costituzionale che ha totalmente pretermesso qualsiasi ipotesi di prevalenza dell'interesse nazionale, di interessi esigenze unitarie, e ha pretermesso anche sì, altresì, qualsiasi ipotesi di meccanismi di leale collaborazione. Cioè, i meccanismi normali delle costituzioni moderne sono questi. I meccanismi normali si basano non tanto sul riparto delle funzioni, quanto sulla collaborazione tra le istituzioni in vista di determinati obiettivi e per la gestione di determinate politiche. E invece la scrittura del titolo quinto ha portato a questo paradosso, e cioè di avere una Costituzione che si preoccupa di separare le competenze e non di coordinarle, e nella separazione delle competenze, tra l'altro, usa tecnologie antiquate, le materie, principi e dettaglio e così via. La risposta della Corte è stata un'invenzione di questo meccanismo della chiamata in sussidiarietà, e abbiamo visto che esso opera nel senso di imperniarsi sull'articolo 118 che riguarda le funzioni amministrative e dire esistono elementi di dinamicità nella nostra Costituzione e la sentenza contrappone la staticità del riparto per materie alla dinamicità del riparto per sussidiarietà e dice ci troviamo di fronte a questa situazione. La legislazione è strutturata in maniera rigida perché ci sono elenchi di materie. Le funzioni amministrative invece hanno elementi di dinamicità perché c'è l'ascensore della sussidiarietà. Questa schizofrenia comporta la necessità di trovare dei meccanismi di collegamento tra legge e funzioni amministrative. Questo meccanismo è il principio di legalità. Il principio di legalità unisce necessariamente la funzione amministrativa alla funzione legislativa. E di conseguenza, quando la funzione amministrativa viene assegnata in sussidiarietà a dei livelli alti, per esempio lo Stato acquisisce anche competenza legislativa relativa, cioè la competenza legislativa necessaria per disciplinare quella funzione amministrativa. Il caso riguardava il piano delle grandi opere, delle infrastrutture. Se noi avessimo ragionato in termini di riparto di competenza legislativa, avrebbero avuto ragione le regioni, perché va bene, i lavori pubblici non sono una materia. Ma le grandi infrastrutture della comunicazione è una materia. Se guardiamo l'articolo 117, terzo comma, ritroviamo tutto ciò che potrebbe proteggere gli interessi regionali. Non lo troviamo nel secondo comma, qui non c'è nulla che possa fondare una competenza legislativa dello Stato. Quello che troviamo però è una bella previsione del terzo comma, quantomeno queste. governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione. Ora, solo un folle può immaginare di mettere queste competenze, queste etichette, in un elenco delle competenze concorrenti, come su queste materie lo Stato potesse fare solo leggi di principio, lasciando totalmente l'amministrazione, le regioni, le province, le città metropolitane, i consigli di quartiere, quelli che volete. No? È una follia. Che questo sia sbagliato è fuori di discussione, però questo è scritto in Costituzione e la Corte è chiamata a far rispettare questa riga del campo. Come se ne esce? Dice la Corte, se ne esce in questa maniera: sì, questa è una competenza legislativa tabellata, ma qui non si sta discutendo della potestà legislativa, qua si sta discutendo della formazione di un atto amministrativo, piano delle opere, progettazione delle opere, esecuzione delle opere. Quindi siamo fuori dal reparto delle funzioni legislative, staticamente definite da questi elenchi, ma siamo nell'ambito delle funzioni amministrative che stanno nell'ascensore della sussidiarietà. Brillante argomentazione. Poi, siccome queste funzioni amministrative devono essere accompagnate, precedute, seguite, dipende da una legge che dia legalità all'esercizio di quella funzione, ecco che sul montacarichi ci sta anche una funzione legislativa, un compito legislativo che si sottrae al riparto statico del 117, secondo terzo comma. Esistono funzioni legislative legittime e sottratte al riparto delle competenze legislative. Insomma, è una motivazione, come dire, pesante. Non tutta la legislazione rientra in quelle scatole. Esiste una legislazione che non entra in quelle scatole perché è una legislazione che è collegata a funzioni amministrative chiamate in sussidiarietà. Voi capite che questo smonta lo stesso concetto del riparto delle funzioni legislative del 117. Crea una breccia, tutta la staticità, tutta la un po' sciocca, un po' retro teoria che sta lì dietro, ammettendo che lì dietro ci sia una teoria per cui tra Stato e Regione si possono tracciare linee di separazione di materie che comportano linee di separazione della legislazione, questo viene a saltare. Viene a saltare perché ci sono funzioni amministrative che richiedono l'esercizio di attività legislativa di per sé, sottratte a questo catalogo. La Corte poi ci ha spiegato che quello che le regioni perdono come tutela statica delle loro attribuzioni legislative, lo guadagnano sotto il profilo della partecipazione, ancora si può dire dinamica, alle decisioni. Per cui la cooperazione è un principio che fa recuperare il ruolo politico alle regioni e fa recuperare alle regioni anche la difesa dei loro interessi. E ieri abbiamo visto che la Corte collega molto strettamente la operatività del principio di sussidiarietà al meccanismo della leale collaborazione. E questa è la slide che volevo richiamare. No, questa è quella dopo, la slide è un'altra, ed è quella di ieri. Lunga successione di slide. Qui compare l'accordo stipulato con la regione interessata. Qui si mette in collegamento il principio di sussidiarietà con il principio di leale collaborazione, eccolo qua. Concezione procedimentale e consessuale della sussidiarietà e delle adeguatezze, valenza squisitamente procedimentale della sussidiarietà. C'è ancora qualcosa qui? No, finisce qua. Cos'è questa concezione procedimentale e consensuale? La Corte sembra ragionare in questi termini. Noi abbiamo due prospettive totalmente diverse. Una prospettiva è quella tradizionale della separazione dell'attribuzione e della tutela di fronte alla Corte Costituzionale delle proprie attribuzioni. Lì le garanzie sono il ricorso alla Corte. La Regione che vuole vedere tutelate le proprie attribuzioni allarma di impugnare le leggi e gli atti amministrativi dello Stato di fronte alla Corte Costituzionale. Le leggi in via d'azione e gli atti amministrativi col conflitto di attribuzione. E questa è la via tradizionale di concepire i rapporti tra Stato e Regione, che può funzionare in un certo numero di casi. Lo Stato che fa una legge in materia di turismo che pretende di dire qualcosa su, che so io, i contributi alle imprese turistiche, invade la materia. Lo Stato che finanzia attività di formazione professionale invade la competenza residuale delle regioni e le regioni impugnano quella legge e probabilmente vincono. Però esiste un secondo mondo, che è il mondo in cui domina la concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà, per cui lo Stato può sovrapporre le esigenze unitarie alle regioni e le regioni possono difendere i propri interessi non impugnando la legge dello Stato, ma pretendendo di partecipare alla decisione. Per cui, per esempio, lo Stato può dire: c'è bisogno di un programma nazionale di formazione professionale. Per qualche ragione, le ragioni potrebbero essere 10.000 probabilmente. Lo può fare, lo attrae in sussidiarietà, ma questa non è preemption, non è occupazione della materia. Non è sottrazione della materia alle regioni. Questa è quasi una proposta alle regioni, perché lo Stato può farlo soltanto con il concorso delle regioni. Non c'è più l'equazione interesse nazionale, competenza dello Stato, cioè non basta che lo Stato dica interesse nazionale e la Corte gli dice yes sir, va bene. Qui lo Stato dice interesse nazionale e deve telefonare alle regioni dicendo bene, io riconosco questo interesse nazionale, adesso vediamo come gestire la decisione. Mondo diverso, mondo altro. Tutto questo con una sentenza, non con norme, riforme costituzionali, tanto è vero che qualcuno ha detto questa sentenza ha riflessi di potere costituente. Non è un riflesso di potere costituente, è semplicemente che la Corte deve risolvere casi e deve risolvere i casi in un quadro compatibile con la Costituzione. ma non solo compatibile con la Costituzione, questo è un profilo che i giuristi spesso dimenticano, spesso mi tocca come dire, discutere su questo punto. Non esistono soluzioni giuridiche astratte, le soluzioni giuridiche sono tutte concrete, devono operare. Il diritto è una scienza pratica, dicono i filosofi, è dominata da praticoni magari, è una scienza pratica perché le soluzioni devono funzionare, non devono essere concettualmente splendide, devono essere effettive. Allora la Corte deve rispondere ai casi che gli vengono prospettati offrendo soluzioni che operano, che funzionano nel sistema. Ve lo immaginate voi un sistema in cui le linee ferroviarie sono affidate alla legislazione regionale? Cioè non è neppure concepibile, io faccio fatica a concepirla. Forse neanche nel Movimento 5 Stelle riescono a concepire una cosa del genere. Il problema è che le cose devono avere la possibilità di funzionare, non la certezza, questo non sia mai. Per cui questa sentenza si prende carico di riempire una parte della Costituzione che non c'è, le condizioni di operatività della Costituzione. Da quelle ruote che alla riforma del titolo quinto mancavano. In cui ho provato, sempre ragionando sulla sentenza 303, che è lunghissima, una sentenza infinita, guardatevela, perché anche una sentenza scritta bene, scritta chiaramente, anche perché certe cose volevano essere molto chiare, e poi perché Carlo Mezzanotte era uno che sapeva scrivere prosa giuridica in lingua italiana, non è frequente. Le condizioni della chiamata. Quando si intendono attrarre lo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, di regola, quando una sentenza o una legge o un giurista dice di regola, che cosa bisogna aspettarsi? L'eccezione. Di norma o di regola è una premessa, come dire, questo è un principio, ma non è un principio tassativo. Di regola il titolo del legiferare deve essere reso evidente in maniera esplicita, perché la sussidiarietà deroga il normale riparto delle competenze stabilito dal 117. Questo vuol dire ci deve essere nella legge la spiegazione della sussidiarietà, magari per esempio una norma iniziale, al fine di consentire un esercizio unitario delle funzioni di programmazione delle opere pubbliche, quella sarebbe una motivazione della sussidiarietà. E di regola dovrebbe essere così, ma voi sapete che in Italia non c'è l'obbligo di motivazione delle leggi, salvo che nella regione Toscana, perché l'hanno scritto nello statuto. La motivazione è obbligatoria per gli atti con forza di legge, perché sono decreti del governo che devono motivare i presupposti, ma non per le leggi. Ciononostante le leggi molte volte hanno una norma iniziale che di solito inizia in maniera veramente buffa, ma che è tipico del linguaggio italiano burocratico. La presente legge, buongiorno, sono la legge, la presente legge disciplina. Quello serve per dire che cosa vuole fare la legge ed è una forma di motivazione della legge. Nel atti comunitari invece c'è la motivazione ed è obbligatoria, tanto è vero che il protocollo sulla sussidiarietà dice gli atti comunitari devono motivare sulla sussidiarietà, di regola, perché quello che ha detto la Corte di Giustizia è esattamente quello che segue. Allora, deve essere reso evidente in maniera esplicita, tuttavia, ecco l'eccezione, nel caso presente, qui l'eccezione non è costruita come un lemma della regola, non è un'eccezione incorporata nella regola come una subregola, qui è una motivazione rivolta solo al caso, nel caso presente, l'assenza di un richiamo espresso all'articolo 118 non fa sorgere alcun dubbio circa l'oggettivo significato costituzionale dell'operazione compiuta. Allora, la Corte ci sta dicendo, di regola la legge dovrebbe cominciare al fine di bla 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 bla, è in applicazione dell'articolo 118 primo comma, e questo sarebbe una sorta di motivazione che introduce. Ma dice la Corte, anche se in questo caso e in altri mille casi la legge non ci dice esplicitamente che vuole agire in sussidiarietà, questo lo si evince dal contenuto della legge. Ed è esattamente quello che ha risposto la Corte di Giustizia, la quale ha rifiutato di dichiarare illegittimi gli atti comunitari che non motivano sulla sussidiarietà, dicendo ma si vede, si capisce, si evince, non c'è chi non veda, classica argomentazione giuridica, una delle più raffinate argomentazioni giuridiche, non c'è chi non veda. Non c'è chi non veda che questo c'è un oggettivo significato costituzionale dell'operazione compiuta. Si sta parlando del piano delle grandi opere, va da sé, altra bella motivazione giuridica. Non di lesione di competenza della regione si tratta, ma di applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza che soli possono consentire quell'attrazione di cui si è detto. Per disporre un programma di infrastrutture pubbliche e private, insediamenti produttivi e attività che non mette a capo ad attribuzioni legislative esclusive. Vedete, non c'è una competenza esclusiva dello Stato. Non troviamo un fondamento nell'articolo 117. Non solo, ma può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti, governo del territorio, porto e aeroporto, esattamente quello che vi stavo mostrando prima. Per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa. Cioè la previsione di un'intesa finisce con essere un argomento che sostiene la tesi, qua c'è chiamata di sussidiarietà, anche se non c'è una motivazione esplicita. Il ragionamento può anche avere una serie di ulteriori corollari. Primo, il fatto che ci sia o non ci sia una motivazione esplicita, dice la Corte, non è decisivo, perché se non c'è si può evincere. Ma non è decisivo anche per un altro motivo, che se la motivazione c'è, la Corte non è vincolata. Non c'è un potere dello Stato di autoqualificare gli atti, no? Dire questo atto è interesse nazionale, discutiamone, perché se no sarebbe lo Stato a decidere dove spostare la linea di demarcazione delle competenze. Questo in Italia non è possibile. Lo può essere in Germania sulla competenza concorrente, perché lì è il Bund, la federazione, a decidere se occupare una materia oppure no. Ma lì la garanzia dei Länder è la codecisione attraverso il sistema del Bundesrat, del Consiglio federale. In Italia non c'è questo sistema, per cui la linea è rigida, non può essere i due giocatori di tennis a dire ma sì, la palla è dentro, bel colpo, guarda, te lo do buono. Non c'è questo, c'è un giudice di serie. E quindi se uno chiama l'out, la Corte, il giudice, può anche dire no, ti sbagli, qui non c'è sussidiarietà, non c'è attrazione. La tua motivazione non è sufficiente, non è necessaria, non è sufficiente, ergo è inutile. Se una condizione non è necessaria né sufficiente, non è una condizione, giusto? Un po' di logica formale. Mentre quello che è elemento valutativo essenziale è la previsione di un'intesa. Quello è un detector dell'assunzione di sussidiarietà. Però leggiamo quello che c'è scritto. E invece, applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, il segnale diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra Stato e le regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina. Questo è molto nuovo come concetto. Esiste una disciplina legislativa la cui operatività è condizionata dalla previsione dell'intesa. Il che significa che se non c'è la previsione dell'intesa, non è che di per sé la legge sia illegittima, ma non è operativa. Inutiliter data, l'ex inutiliter data è una figura che non credo che neanche Manfredini riuscirebbe a trovare precedenti in diritto romano. Però è interessante questa idea. Si parla, rarissime volte un giudice parla in questi termini, di operatività della legge. Vedete come l'ottica che apre questa sentenza sia un'ottica estremamente innovativa. Il meccanismo del riparto delle funzioni legislative statico, quello del 117, non ci parlerebbe mai di operatività, ci parlerebbe di legittimità. Una legge è legittima se e soltanto se non viola quel riparto delle attribuzioni. Qui non stiamo più parlando di legittimità. Lo Stato fa una legge per la sussidiarietà, quella legge non prevede l'intesa o la legge non ha operatività. Non è che di per sé debba essere illegittima, semplicemente non è operativa. Poi dovrebbe essere obbligatorio per tutti, dovrebbe, però adesso lo vediamo, un pezzo alla volta chiariamo questo quadro. Chiarito che la Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze, che un'intesa vi sia, va altresì soggiunto che non è rilevante se essa preceda l'individuazione delle infrastrutture, ovvero sia successiva ad una unilaterale attività del governo. Se dunque tale attività sia stata già posta in essere, essa non vincola la regione fin quando l'intesa non venga raggiunta, e questa è una parte della risposta alla sua domanda. Una parte della risposta, perché poi c'è l'obbligo dello Stato. Cosa vuol dire questa frase? Che è ulteriormente rivoluzionaria. Più si legge questa sentenza, più si rende conto che è una sentenza che cambia totalmente la prospettiva. Ahimè, i giudici della Corte non l'hanno capita, forse perché l'hanno letta poco. L'hanno votata, ma poi l'hanno dimenticata. Questa sentenza ci sta dicendo, in fin dei conti, poco importa se questo atto amministrativo, il piano delle grandi opere, è stato fatto con un'intesa, sulla base di un'intesa con le regioni, o sia stato fatto unilateralmente dallo Stato e poi venga sottoposto al parere delle regioni e alla loro intesa. Quello che è il punto è che finché non c'è l'intesa, quell'atto non vincola le regioni e non è operativo. È sospeso. Lo Stato può mettere nell'ordine del giorno della conferenza Stato-Regione ipotesi di intesa sul piano grandi opere e lo propone alle regioni e raggiunge l'intesa, poi può fare le leggi conseguenti. Ma se invece lo Stato dice faccio un piano e me lo mettono in una legge, o dico una legge farò un piano e non prevede l'intesa, vuol dire che questa operazione che lo Stato fa non ha effetti giuridici, non vincola le regioni, non è operativa, finché non raggiunge l'intesa. Per cui l'intesa può essere a monte, ma può essere anche a valle della definizione del piano. L'interpretazione coerente con il sistema dei rapporti Stato-Regione impone infatti di negare efficacia vincolante a quel programma su cui le regioni interessate non abbiano raggiunto un'intesa per la parte che le riguarda, come nel caso di una delibera del CIPE che è già stata assunta. Il CIPE, in base alla legge sulle grandi opere, aveva già fatto il piano, disinteressandosi carinamente delle regioni, e la Corte dice: non è illegittimo di per sé, semplicemente non è operativo, non è vincolante. Tu lo devi intendere come una proposta per l'intesa con le regioni, è sospeso nel vuoto. Ora, la legge non prevedeva questo, la legge era la legge di quello di un governo forte: noi facciamo il piano delle grandi opere e ce lo facciamo nel comitato interministeriale di programmazione economica, atto unilaterale dello Stato. Le regioni gli dicono: questo è illegittimo perché è invasivo, e la Corte ha risposto: non è illegittimo perché non è invasivo, questa è sussidiarietà, semplicemente è non operativo. Non operativo, non vincolante, non ha effetti giuridici, perché adesso dovete fare l'intesa. No, no, anche se questo è un capitolo della cosa. L'intesa è un meccanismo di diritto pubblico a effetti estesissimi e si distingue, ma nella giurisprudenza e anche nella dottrina, tra l'intesa forte e intesa debole, a seconda che chi chiede l'intesa, se non lo ottiene, possa o meno agire unilateralmente. È un discorso molto complicato e molto incerto, che è arrivato alla Corte diverse volte. Per esempio, per la nomina di un magistrato al capo della procura di qualche parte, in quel caso mi pare che fosse Palermo, il ministro fa la proposta, il CSM deve essere d'accordo, per cui ci deve essere intesa tra il ministro e l'organismo del CSM. Quanto dura questa procedura? Infinito? Cioè, ci sono 60 milioni di abitanti in Italia, vabbè, non sono tutti magistrati, ma sono alcune migliaia di magistrati, e ogni giorno il ministro fa un nome e il CSM risponde no. Quanto va avanti? Allora la Corte ha risposto: qua ci deve essere l'intesa, ma ci vuole leale collaborazione da parte delle due parti, cioè bisogna cercare di venire all'incontro. E questo concetto sta anche tra le intese tra Stato e Regioni, e la Corte qualche volta ha detto: vabbè, ma se le Regioni non danno l'intesa, a un certo punto bisogna fare qualcosa.
Appunto, quindi il problema si pone su, come dire, una responsabilità delle due parti sull'inadempimento rispetto,
certo,
alla
certo. E infatti la risposta è il conflitto di attribuzione. Tu mi stai facendo ostruzionismo. Ma ci sono episodi, tanti episodi. Uno è per esempio il potere di grazia, il famoso caso del potere di grazia a Bonpressi, Sofri. E lì la grazia è un atto del capo dello Stato e ci vuole la controfirma e ci deve essere un'intesa. La Corte, con una sentenza a mio avviso molto criticabile, anzi piuttosto sbagliata, ha detto: alla fine è un potere del capo dello Stato, per cui lui deve ottenere la controfirma. Il ministro non può fare ostruzionismo, dando ragione al capo dello Stato che aveva sollevato conflitto, ingenerando insomma qualche problemino. E c'è stato il caso Previti contro il Tribunale di Milano. Previti diceva: io ho diritto al legittimo impedimento per i miei incarichi politici, non mi rompete le scatole. E la Corte ha detto: hai ragione, però tu non puoi fare ostruzionismo, dovete raggiungere un accordo. Il Tribunale non può agire unilateralmente, non può dire al politico, parlamentare o ministro, presidente del Consiglio dei Ministri: domani mattina alle 7:30 sei lì, perché quello magari ha degli impegni. ma quello non può dirgli, mi dispiace, per quattro anni io ho degli impegni. Devono trovare un'intesa, un accordo, hanno l'obbligo di cooperare. Se poi uno alla fine dice tu non hai cooperato, io fisso la data, l'altro rifarà un conflitto di attribuzione e la Corte deciderà se c'è stata abbastanza leale collaborazione o non abbastanza pazienza oppure no. È molto complicato, è oggettivamente molto complicato, per cui sono meccanismi sì, che suonano bene, però non sono facilmente gestibili, e per la Corte è stata una risposta che ha dato con molta generosità a tutta una serie di conflitti Stato-Regione e conflitti, come vedete, anche tra organi dello Stato. Molto generosa, perché risolve il problema. Come dire, qui c'è, lo dice la Costituzione, un obbligo di cooperazione tra il Ministro e il CSM, c'è un obbligo di cooperazione. Ma questo significa che la Corte poi si trova a fare il giudice di merito, viene coinvolta in conflitti di attribuzioni dicendo se è andata bene o è andata male questa procedura. E questo sta un po' stravolgendo il ruolo della Corte per molti profili. Pensate alla questione della insindacabilità dell'opinione dei parlamentari, che è un capitolo piuttosto scandaloso di storia parlamentare in Italia, no? Qualsiasi cretino va in televisione, Sgarbi ha prodotto, li avevo contati, ma erano 4 anni fa, erano già 50 sentenze della Corte Costituzionale su Sgarbi. Lui c'era la rubrica Sgarbi Quotidiani, che io non ho mai sentito, ma a quanto leggo dalle sentenze, lui si divertiva a dire lui è un cretino, quello è un figlio di, eccetera, no? E la gente gli faceva una querela, e eroicamente, perché lui è veramente un eroe della libertà di espressione, andava al tribunale dicendo ma io sono parlamentare e sono insindacabile, e il giudice diceva carino, tu sei in Parlamento, quando prendi la parola eccetera sei parlamentare e sei insindacabile, perché questa è una tutela non tua ma dell'organo, una vecchia antica tutela di tutti i parlamenti, che come dice la parola sono luoghi dove si parla e ci deve essere la massima libertà di espressione. Ma quando vai a fare la soubrette in televisione non sei un parlamentare, fai schifo come gli altri e di conseguenza paghi. Però ogni volta l'eroe si rivolgeva alla sua Camera e la Camera, il Presidente diceva no, no, qui c'è insindacabilità, e allora si realizzava un conflitto tra Camera e giudice. Lì non siamo nei termini della collaborazione, siamo nei termini di un rispetto di ruoli reciproci che dipende dalla valutazione dell'attinenza di quel eloquio alla funzione di parlamentare oppure no. E la Corte, stabilendo dei criteri per cui sì, non solo quello che si dice in Parlamento, ma anche quello che si ripete fuori del Parlamento, purché sia coperto da un atto parlamentare, per cui io dico che Pinco Pallo è un imbecille, lo dico in aula, poi esco dall'aula, vado in televisione e dice Pinco Pallo è un imbecille, l'ho già detto in Parlamento, e sono insindacabile. Però questo è talmente di sovrapposizione di ruoli che la Corte è costretta almeno 100 volte all'anno a dirimere questi conflitti, per cui si trova ad essere il giudice di merito, deve vedere gli atti. E infatti le sentenze sono divertenti perché riportano anche le espressioni virgolettate di queste esternazioni dei nostri meravigliosi politici, e quasi sempre da ragione giudice tolto alla Corte, al Parlamento, naturalmente, perché la Corte Costituzionale notoriamente è piena di comunisti, piena, basta vederli, sono tutti comunisti, salvo i due o tre che invece quelli sono bravi.
Scusi, ma c'è lo stesso un'intesa anche quando alcune delle regioni interessate non siano favorevoli, la maggior parte delle regioni che tendono a favorire, o seguire l'intesa?
Questa è una parte che noi non conosciamo. Questo non lo sappiamo perché non ci sono regole. Questo è il divertente. avendo tenuto la conferenza Stato-Regione a un livello di bassa formalizzazione, che è stata anche la sua forza, come vi dicevo, noi non sappiamo come decide, anche perché in sede di conferenza non si vota, ovviamente, perché non si può votare la rappresentanza di governo, la rappresentanza delle regioni. Si alza il portavoce delle regioni e dice: noi siamo d'accordo, siamo contrari, punto. Oppure dice: siamo d'accordo a condizione che. Qual è il procedimento con cui le regioni definiscono la loro volontà? Non lo sappiamo, perché sta fuori dalla conferenza, non è neanche verbalizzato, perché il procedimento si svolge in un organo non istituzionale, che è un'associazione, di fatto è così, è un'associazione tra regioni, che dà luogo alla conferenza dei presidenti delle regioni.
No. Beh, quindi è il peso politico.
È un dibattito tra i presidenti. Che cosa avvenga lì? Sì, certe volte c'è un comunicato stampa, un resoconto non stenografico, ma di sintesi, e lì ci sono mediazioni, per cui alla fine viene fuori un'opinione maggioritaria, ma dipende da come la presenta il portavoce. Il portavoce può dire: siamo all'unanimità contrari, e allora là non si discute. Per cui anche il problema di poi opporre la singola regione, perché la singola regione dovrebbe porre al verbale il suo dissenso, dovrebbe manifestare il suo dissenso, ma non sono chiare le forme con cui si manifesta il dissenso rispetto alla posizione maggioritaria. Capite? Tutto questo crea una certa debolezza, una certa aleatorietà di tutto questo. Noi abbiamo una disciplina legislativa, che è uno dei decreti Bassanini, sulla conferenza Stato-Regione, per cui non è più un organo spontaneo, ma questa conferenza, per esempio, ci dice che alcuni atti devono essere presi per intesa. Dice che alcune cose possono essere fatte su accordo, che l'accordo può essere superato dal governo in alcune circostanze, però non ci dice come si formi l'intesa né come si forma l'accordo. Queste sono procedure non regolate. Va bene, oggi dobbiamo finire qui.